ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, ci siamo live anche oggi su Radio Bianconera con la Juve nuovamente per 3 volte in gol, seconda gara consecutiva incredibile dopo il 3-0 a Bologna, anche il 3-1 al non fortissimo ovviamente Maccabi Haifa, ma quel che conta è che sono arrivati anche i primi 3 punti in Champions e la seconda vittoria consecutiva. Tutto abbastanza bene fino al minuto numero 75, tutto abbastanza male dal 75 in poi, tant'è che tra i titoli di oggi ovviamente, dove si sprecano le luci a Di Maria, che è arrivato a 39 assist in Champions, se ne ha fatti 3 in una sola partita, l'incredibile ed eccezionale doppietta di Rabiot che prende gli 8 in pagella, però c'è questa sottolineatura: Allegri arrabbiato dice c'era silenzio nello spogliatoio, la squadra è matura, lo sa, non va bene come abbiamo giocato e gestito gli ultimi 15 minuti e quindi sono tornati nello spogliatoio, nonostante la vittoria c'era silenzio, erano molto arrabbiati. Questo è un bel segnale perché vuol dire che ci tengono, sono sul pezzo e hanno bene in mente quelli che devono essere i prossimi passi per salire piano piano in campionato e tentare il quasi impossibile assalto alla qualificazione del girone di Champions, perché è inutile che ce la raccontiamo diversamente, ma il pareggio tra Benfica e Paris Saint-Germain impone quasi, poi vediamo cosa succede nelle prossime partite, ma penso andrà così, il fatto che la Juventus debba andare a vincerle tutte. Quindi ovviamente la trasferta in Israele contro il Maccabi di martedì, ma poi la trasferta di Lisbona col Benfica e l'ultima in casa col Paris Saint-Germain, perché se il Paris Saint-Germain avesse battuto il Benfica e presupponendo che potesse fare lo stesso in casa, il Benfica rimaneva al palo a 6, noi vincendo col Maccabi andavamo a 6 e quindi capisci che poi Benfica-Juve, se vinci col Benfica vai a 9 e lì ti giochi lo scontro diretto, i gol, differenza reti eccetera. In questo caso sono già a 7, considerando che tutte e due devono giocare poi con il Maccabi, è chiaro che in questo momento, se va come deve andare, purtroppo mi viene da pensare che le dobbiamo assolutamente vincere tutte. E mentre l'impresa in Israele non deve essere impossibile, nonostante bisogna fare molta attenzione, perché comunque la gente si dimentica che l'allenatore israeliano aveva i più forti in panchina a causa digiuno, e poi quando li ha messi in campo nell'ultimo quarto d'ora, uno ha segnato che è David e l'altro che è Azzili, ci ha fatto impazzire, ogni volta che tirava prendeva il palo o Szczęsny doveva fare dei grandi interventi, quindi non è sicuramente una situazione facile. Oggi la giornata, come sempre nei post partita, è totalmente vostra, quindi i vostri messaggi vocali, i vostri messaggi da casa. Nella seconda parte della Juve in gol andremo anche come sempre nel giorno post partita a vivere dalla curva, quindi dallo stadio, dall'interno della nostra casa, come avete vissuto voi la partita, le emozioni, le sensazioni, le polemiche, le distrazioni. In questa prima parte ci soffermiamo di più su quelli che sono stati gli accadimenti, sulle dichiarazioni dei calciatori e soprattutto su quella che purtroppo è arrivata questa mattina come un fulmine a ciel sereno, e cioè la scomparsa prematura all'età di 62 anni di Giampiero Ventrone. Leggo direttamente da Juventus.com: se n'è andato uno dei nomi storici della Juve a cavallo dei due secoli, Giampiero Ventrone. Ci ha lasciato all'età di soli 62 anni, ha lavorato per tante stagioni come preparatore atletico bianconero dal 94 al 99, contribuendo insieme a Mister Lippi a costruire e a prendersi cura di una Juve che ha vinto tutto in Italia e in Europa. Ventrone è tornato poi a Torino dal 2001 al 2004, arricchendo il suo e il nostro palmarès di tantissime altre vittorie. Adesso stava lavorando con Antonio Conte al Tottenham, sicuramente è stato un innovatore, ha cambiato quelle che sono state le metodologie che hanno portato all'era moderna del calcio, della preparazione atletica e fisica, soprannominato il Marin, perché molti giocatori, Son l'ultimo tra l'altro con il Tottenham, ma spesso e volentieri schiantavano al suolo per le fatiche che imponeva nel suo metodo di lavoro Giampiero Ventrone, che da un lato poteva essere naturalmente poco sopportato da qualche calciatore, dall'altro alla lunga questo tipo di lavoro sicuramente pagava, perché dovunque è passato lui si sono visti i risultati e i giocatori poi ne hanno giovato alla distanza. Subito qualche piccolo messaggio prima di andare poi dentro la situazione Ventrone con un ospite particolare che avremo ai nostri microfoni. Ciao Claudio, volevo dare spunto di discussione sul giocatore tanto criticato all'inizio stagione, Adrien Rabiot, e oggi ci siamo, oggi è puntata rabiocentrica, ve lo dico, ma non doveva andare allo United per questioni economiche e tattiche? Sarei curioso di sapere cosa ne pensano adesso tutti quelli che lo criticavano all'inizio stagione, dice Marco da Siracusa. Allora, secondo me non doveva andare allo United Rabiot per questioni tattiche, stava per andare allo United per questioni economiche, nel senso che l'United proponeva la Juve 20 milioni e quindi la Juve, che aveva necessità comunque di mettere a posto il bilancio, con questa operazione avrebbe fatto una plusvalenza molto importante. Non c'è mai stata una situazione tattica per cui, tanto per essere chiari, Allegri abbia detto a un certo punto cedetemi Rabiot. Anzi, tanto è vero che quando Rabiot ha rifiutato di andare allo United, il giorno dopo Allegri ha fatto giocare quando è rimasto. No, qualsiasi allenatore in una situazione diversa non avrebbe avuto fiducia. Lui invece Allegri l'ha fatto giocare a discapito dei giudizi e delle critiche di molti, no? Insomma, quando Allegri poco tempo fa disse molti non lo vedono, ma Rabiot fa 13-14 cose buone a partita che molti non vedono, no? Tanti hanno sorriso. Però forse c'ha ragione lui alla fine, lui e tutti gli allenatori che hanno a disposizione Rabiot e che quando ce l'hanno a disposizione, che sta bene fisicamente, lo fanno sempre giocare titolare. E come diceva ieri Rabiot in conferenza stampa, lui comunque è un giocatore che può dare equilibrio alla squadra, è un giocatore che dal punto di vista fisico ha sicuramente, come dice Allegri, un motore diverso dagli altri, è un giocatore, aggiungo io, che per essere definitivamente apprezzato da critica e pubblico deve inanellare una serie continua di prestazioni come quella che abbiamo visto contro il Maccabi Haifa, ma soprattutto, oltre alla continuità, deve fare queste partite contro il Milan, nel derby d'Italia, nel derby della Mole, col Paris Saint-Germain, con il Barcellona, con il Real Madrid, in trasferta a Firenze, con la Roma. Insomma, deve fare sempre quel tipo di partita, e se farà sempre quel tipo di partita, allora avremo in rosa finalmente quell'Adrien Rabiot che tutti ci aspettiamo, perché comunque è il giocatore che è stato cercato a lungo tempo non soltanto dalla Juve quando giocava nel Paris Saint-Germain e della scadenza di contratto, ma anche da tutte le altre squadre importanti europee. Quindi questo deve essere Adrien Rabiot. E da Rabiot a Di Maria il passo è breve, perché andiamo poi sul tema generico di questa partita, e cioè il solito: la squadra che vince ti cambia sicuramente l'umore e ti cambia anche il giudizio, basta vedere i titoli dei giornali di oggi. Secondo me, come dice Allegri, la prestazione è double fast, cioè c'è quella fino al minuto numero 75, buona, in verticale, di gestione, di un sacco di gol anche mangiati e sprecati soprattutto da Vlahovic, ma comunque di una partita che sul 2-0 poteva essere anche 3-0, chiusa, finita e andiamo a casa e pensiamo al Milan. In realtà c'è l'altro ago della bilancia, cioè ci sono gli ultimi 15 minuti di passaggi sbagliati in uscita, di linea del fuorigioco messa male, di errori dal punto di vista difensivo e di superficialità, e di rischio, dopo aver preso il gol del 2-1, di prendere addirittura anche il gol del 2-2. Quindi, chiudendo il discorso, cambiamo idea per il risultato e cambiamo idea perché ci sono le grandi giocate, quindi Di Maria e Rabiot, Di Maria con tre assist e Rabiot con doppietta, ti hanno cambiato la partita, ma non è poi una Juve diversa da quella che invece abbiamo criticato quando questi giocatori non hanno fatto la differenza? E ve ne aggiungo un'altra: il Milan ha perso, è il prossimo nostro avversario di campionato, 3-0 a Londra, dei giocatori titolari con cui in genere il Milan gioca le partite, ne mancavano 3, non 10, 3. Leggo oggi sui giornali specializzati: a causa delle assenze. Ah, ma allora c'ha ragione Allegri quando per tutto l'anno dice io comunque ce ne ho sempre fuori almeno 3 di titolari. Perché poi quando il Di Maria di turno torna a giocare e ti fa quella prestazione, ti cambia l'umore, ti cambia il risultato e ti cambia assolutamente tutto. Non lo so dove sta la verità, però il calcio alla fine ti dimostra che sono i calciatori a cambiarti lo sviluppo di una partita, e quindi mi viene da pensare che abbiano ragione gli allenatori quando vogliono avere a disposizione tutti gli effettivi. Vediamo ancora messaggi da casa. Molti tifosi volevano mandare Rabiot in tribuna per punizione, perché a loro dire la mancata cessione non permetteva di prendere Paredes. Per il momento Paredes gli lustra le scarpe a Rabiot, dice Stefano. E Paredes, poi ci andiamo ad aprire un capitolo, perché è una partita un po', secondo me, luci e ombre, ma non perdiamo tempo, perché con pochissimo preavviso, quindi lo ringrazio in anticipo, è con noi Fabrizio Ravanelli. Ciao Fabrizio.
Ciao Claudio.
Ciao Fabrizio, purtroppo in una giornata che doveva essere allegra per noi, con la prima vittoria in Champions, è arrivata questa notizia come un fulmine a ciel sereno, cioè ci ha lasciato Giampiero Ventrone, che tu hai avuto in quella Juventus di Marcello Lippi come preparatore atletico, e quindi insomma io ti ho disturbato per un ricordo di Giampiero.
Ma guarda, sicuramente è stata una notizia terribile per me e per tutto il nostro gruppo di quegli anni della Juventus, perché era il nostro preparatore, ma prima di essere il nostro preparatore era il nostro compagno di viaggio verso i grandi successi, e quindi è stata veramente una bruttissima sorpresa, una giornata veramente molto triste per me, credo per tutti i miei compagni di squadra. Una morte così all'improvviso ci ha veramente destabilizzato. Poi tra l'altro Giampiero aveva lavorato con me anche come preparatore atletico quando io allenavo in Francia alla Ajaccio, quindi ho avuto ancora di più un rapporto ancora più intimo con lui, e quindi abbiamo vissuto dei momenti bellissimi e lo voglio ricordare così. Al di là di tutto, lui era uno di quelli che non si abbatteva mai, che lottava fino in fondo, che ci dava coraggio e che ci ha fatto veramente penare tantissimo negli allenamenti per arrivare ai grandi successi. Quindi credo che questa volta ci ha fatto veramente un brutto scherzo, non doveva farcelo, e quindi niente, gli mandiamo un grande abbraccio, un bacione, che possa sostenerci su da quel gran paradiso dove sarà lui.
62 anni è veramente troppo presto. Fabrizio, tu che hai vissuto tutti quegli anni con lui, sia da giocatore che poi appunto anche da allenatore, lui non era uno da interviste, da prime pagine dei giornali, era sempre un po' nell'ombra, no? Però è uno che ha cambiato, diciamo, che ha portato la preparazione al calcio moderno. Cosa aveva di diverso dagli altri, Giampiero?
Beh, da quando è arrivato lui ha cambiato proprio totalmente la metodologia di allenamento, in pratica ha sconvolto, ha un po' stravolto la metodologia di allenamento, portando sicuramente esercitazioni in palestra veramente molto dure, esercitazioni sotto il punto di vista della corsa veramente incredibili. Ricordo ancora le corse nei tapis roulant fra il primo e il secondo tempo di un amichevole, e quindi gli 8 volte il chilometro fatto magari a velocità sostenute, quasi a 3 al chilometro. Quindi ricordo, come si dice, esercitazioni massacranti, però lui credeva in quello che faceva, era un grande ricettore. E in pratica sì, stava un po' nell'ombra, ma è stato, credo, l'artefice insieme a tutti noi di questi successi che abbiamo ottenuto, perché è partito anche da lui grande quantità e qualità di lavoro che abbiamo fatto negli allenamenti. Mi ricordo ancora le giornate quando si abbassava il sole e non ci si vedeva più e continuavamo a correre lì al combi, e quindi credo che ha cambiato un po' la mentalità a tutti quanti noi.
Ecco, quello tra l'altro è un tipo di preparazione, come dicevi tu, pesante, che deve avere probabilmente come stimolo per un calciatore il risultato. Cioè, se tu hai una preparazione così massacrante, Fabrizio, e poi non vinci le partite, ti demoralizzi.
Sì, ti demoralizzi, però credo che sia veramente difficile oggi nella vita lottare, lavorare duro e non ottenere un risultato. Io credo che quando si lavora duro si ottiene sempre il massimo, e credo che quella mentalità, quel modo di lavorare era normale, che ci avrebbe portato al successo, e lo credo ancora oggi, ancora più di prima, visto che quegli anni lì sono stati anni veramente incredibili, spaziali, perché oltre a vincere stravincevamo le partite con tanti gol e con tanto con tanto in pratica determinazione e grande agonismo in campo, e quindi questo era dovuto soprattutto alla grande mole di lavoro che facevamo, e credo che anche oggi il Tottenham e soprattutto Antonio Conte se lo teneva ben stretto Giampiero per portare di nuovo quella mentalità che aveva portato anche Antonio a grandi successi.
Senti Fabrizio, voi siete partiti fortissimo con Giampiero, con Mister Lippi, iniziando a vincere dopo anni che la Juventus tra l'altro non vinceva il titolo in Italia, poi siete andati avanti anche in Europa, insomma avete veramente vinto tutto, giocato alla grande e fatto vedere grande intensità e velocità, per cui tutto bene, ma c'è stato un episodio, se si può raccontare, di qualche calciatore che magari, non so, un giorno a Giampiero gli ha detto ma va, ma basta?
Ma c'era spesso volte questo, Claudio, accadeva, perché tra l'altro avevamo creato anche la campanellina della vergogna, che in pratica quando un giocatore non ce la faceva più suonava la campanellina e in pratica veniva sbeffeggiato dagli altri, quindi sarebbe stato come l'arrendersi alla lotta, e quindi quello non doveva succedere. Spesse volte però magari anche non suonando la campanellina mandavamo a quel paese Giampiero, perché i suoi allenamenti erano veramente duri, erano corse su corse, e quindi spesse volte qualcosa gli dicevamo, ma lui sapeva e assorbiva queste nostre lamentele, perché eravamo nel momento della fatica, che però lui allo stesso tempo ci stava vicino dicendoci che avremmo messo benzina nel serbatoio per poi correre veramente forte e più degli altri, e così è stato. E quindi quando poi sono iniziati a arrivare subito i primi risultati da settembre in avanti, ricordo, perché il primo mese e mezzo è stato veramente terribile, non riuscivamo nemmeno a fare un passaggio di 3 metri perché le nostre gambe erano veramente pesanti, i nostri addominali erano distrutti, i nostri dorsali lo stesso, e quindi credo che siano state giornate terribili quelle della preparazione, ma una volta digerito il lavoro della preparazione si volava e si arrivava alla fine della partita che non si era nemmeno stanchi, e allora in quel momento nasceva il grande amore verso il nostro preparatore atletico e si credeva ancora di più a quello che ci diceva. Se magari ci avesse detto di gettarci dal tetto, magari avremmo fatto, pur di riuscire a raggiungere il nostro obiettivo, che era quello della vittoria del campionato e poi magari successivamente anche della Champions League. Così è stato e così abbiamo ottenuto le nostre vittorie.
Fabrizio, io nel ringraziarti per questo tuo intervento, ti chiedo, tornando all'attualità, visto che in questa Juve ovviamente non c'è quel tipo di situazione che avete vissuto voi con Giampiero, però possiamo almeno dire che un poco di fiducia dopo le ultime 2 vittorie può tornare?
Ma sicuramente deve tornare, è obbligatoria a tornare la fiducia, senza la fiducia non si può ottenere nessun risultato. Sono due risultati veramente importanti, al di là di quello che può sembrare, due squadre che sulla carta potevano essere abbordabili, con un Bologna un po' allo sbando e con un Maccabi Haifa con mille problemi, però credo che poi vincere le partite non è mai facile, sia vincerle in un campionato di Serie A, che è molto difficile, vincerlo soprattutto anche in Champions, quindi credo che ci sia dell'ottimismo per poter ripartire, restando sempre umili e pensando che comunque la Juventus ha iniziato di nuovo un percorso importante, dove comunque abbiamo visto che forse quello che salta un po' più all'occhio, le palle gol che abbiamo creato, mentre prima durante le altre partite facevamo fatica a creare palle gol, adesso sia con il Bologna che soprattutto con il Maccabi abbiamo creato tanto, abbiamo fatto 6 gol, e quindi da lì dobbiamo ripartire per poter magari andare a vincere subito sabato a Milano una partita che per noi sarebbe veramente importante.
È banale, se sintetizzo, Fabrizio, che se ho Di Maria che fa 3 assi, se Rabiot che fa doppietta è più facile che io vinca?
Ma non è banale, perché comunque allo stesso tempo Di Maria è un giocatore importante. Già sabato non ce l'avremo per la sua, come si dice, squalifica, però è anche logico che è banale che quando tu hai dei campioni in squadra tutto diventa più facile. Quindi quello che mi viene da dire è pensare quando sarà tornato Chiesa, quando sarà ritornato Pogba, con Di Maria, Vlahovic, Milik, la squadra diventerà sicuramente da centrocampo in avanti una squadra veramente temibile, e mi piacerebbe vedere tutti all'opera. Adesso mi divento un po' tecnico, mi piacerebbe un giorno rivedere la Juventus di quest'anno con un 4-2-4 con due mediani interni, magari Rabiot e Pogba, e quattro attaccanti con Milik e Vlahovic davanti, e i due esterni Chiesa e Di Maria. Questa sarebbe la squadra che onestamente è un po' da sogni per tutti quanti noi.
Qui ci vorrebbe però una preparazione alla Ventrone per reggere il tutto, eh.
Ma assolutamente sì, però quando la palla hai tu non ce l'hanno gli altri, è quello importante.
Fabrizio, grazie mille anche per questo ricordo in questa giornata. Grazie Fabrizio.
Grazie a voi, un abbraccione, ciao Claudio.
Un ringraziamento speciale e particolare a Fabrizio Ravanelli, che con Ventrone ha vissuto, possiamo dire, le fasi migliori della sua carriera da calciatore, perché sono stati, ce lo ricordiamo tutti, degli anni formidabili, non solo per i risultati raggiunti, ma per il calcio che la Juventus ha esportato in tutto il mondo, perché ricordatevi sempre quando in tanti dicono ma dal punto di vista europeo quella fu premiata come la squadra migliore, quella di Mr. Lippi, e Sir Alex Ferguson, il tecnico vincente in quell'epoca del Manchester United, diceva ai suoi giocatori: eccoli, dovete prendere esempio dalla Juventus di Mr. Lippi, che era quella Juventus lì, quella della preparazione atletica di Ventrone, quella dei Ravanelli, dei Vialli, dei Del Piero e tutti gli altri grandissimi calciatori che ci hanno fatto gioire per tantissimo tempo. Grazie ancora a Fabrizio Ravanelli. Torniamo alla nostra attualità, perché oggi poi la Juve in Gol finisce come sempre alle 13, ma poi entra dalle 13 alle 14 contaminandosi dentro Cose di Calcio con il direttore Antonio Paolino. Quindi abbiamo veramente tantissimi momenti per stare insieme, messaggi da casa, poi messaggi anche vocali. Ciao Claudio, un saluto al mitico Fabrizio Campanella, modello Navy Seal. Erano un po' allenamenti da Marine quelli. Poi ciao fratello Claudio, ma uno schema 3-4-1-2 con Di Maria rifinitore dietro le due punte, grazie per tenere sempre accesa la memoria su Farsopoli, Gianfranco da Teramo. Allora, bisogna dire che ieri ha fatto questo tipo anche un po' di esperimento a un certo punto il mister, quando ha fatto le sostituzioni, ha messo i due mediani, ha messo Di Maria insieme a McKennie e Rabiot alti dietro a Vlahovic, quindi c'era Di Maria trequartista avanzato. Non è proprio quello che stai scrivendo tu, però più o meno l'idea concettuale potrebbe essere quella. Devo anche aggiungere che quando torneranno 100% Chiesa e Pogba, e quindi quando dobbiamo aspettare ancora un po', ma prima o poi arriverà sta giornata, e quindi l'idea che lancia Fabrizio Ravanelli di un 4-2-4 super offensivo è abbastanza intrigante. Dal punto di vista fisico dobbiamo veramente essere pronti a mille, però è abbastanza intrigante. Poi attenzione, qua si stanno scatenando su Rabiot, mentre Fabrizio da Napoli dice: mi pongo una domanda, se non avessimo avuto Zia Maria ieri avremmo vinto? E io ti faccio la controdomanda: ma perché dalle altre parti, in altre piazze, in altre squadre, appena manca un titolare iniziano i discorsi su ma manca quel giocatore, mentre noi, che ci mancano quasi sempre, giustamente critichiamo squadre e allenatore quando giocano malissimo e non ottengono risultati? È chiaro che Di Maria ti fa la differenza. Se tu ce l'avessi così tutte le partite, è un po' come quando c'era Ronaldo, ragazzi, è un po' come quando c'era Ronaldo. È uguale, sono giocatori di altra categoria. Quando c'era Ronaldo tu potevi giocare, non giocare, schema, non schema, bene, male, possesso, palleggio, contropiede, ma vedi uno che faceva un gol a partita. Cioè, era timbrato, un gol a partita, quindi partivi da 1-0, c'è poco da fare. Con Di Maria hai uno che, secondo me, può avere una media da 2 assist a partita, ma non 2 assist banali, cioè il primo gol di Rabiot. Cioè, ma solo Di Maria, uno che ha il genio calcistico nella testa, può fare quel passaggio lì e metterlo davanti alla porta in quella condizione. E quindi è un giocatore che svolta, che ti fa la differenza. E soprattutto, essendo giocatore di altra categoria, è uno che, se fa anche 8 dribbling tentati nel primo tempo e li sbaglia, non è che smette di farli o di provarli. va avanti, rischia nuovamente finché la giocata gli riesce, e questa è la differenza. Un giocatore non di altra categoria, al terzo dribbling sbagliato, non lo prova più, e quindi sono finite le sue giocate durante la partita. Daniele poi invece punta il faro su Ken. Attenzione, ciao Claudio, cosa pensi dell'ennesima non prestazione di Ken? E poi anche altri vanno su Ken, e su Ken bisogna dire che io non so più cosa dire su Ken, perché mi sembra superficiale, cioè, come giocatore, non lo so. Cioè, lui ha quell'occasione per andare subito a incidere nella partita e segnare davanti al portiere, e gli tira addosso. Ma non è che gli tira addosso perché tira con una gran conclusione e non riesce a mirare l'angolo, ma c'entra il portiere. Cioè, gli tira addosso quasi come se fosse in allenamento, non so come spiegarmi. Mi sembra superficiale quando entra in campo, e questo è un peccato, perché è un ragazzo giovane, le potenzialità fisiche ce l'ha, avrebbe anche quelle tecniche, anche se non è un giocatore d'altra categoria, ma tanto basta poi per fare dei gol a volte, invece perde sempre l'occasione. Noi non perdiamo l'occasione di fermarci, break, lo dico a Ivi in regia, e poi al rientro tutto visto dalla curva. Adò.
La Juve in gol.
Allora, intanto ringrazio Ivo in regia per l'ottimo lavoro, sempre presente sul pezzo anche con avvisi all'ultimo secondo. Poi ringrazio sempre voi, poi fra poco andiamo a sentire anche i vostri vocali, ma iniziamo subito dai fraintendimenti. Niente, non c'è giorno che passi che non si debba affrontare la questione. Allora, eccezionale? Zuliani, sicuro di aver visto la stessa partita? Ho detto che abbiamo fatto una partita eccezionale? Ho detto che per vincere ieri la Juventus ha avuto bisogno di cose eccezionali, tipo Di Maria tre assist e doppietta di Rabiot, che avvalora il fatto che non è stata una partita eccezionale, altrimenti avremmo avuto bisogno tranquillamente di cose normali. Quindi ho detto esattamente il contrario. Antonio da Napoli dice: forse c'era silenzio negli spogliatoi perché hanno saputo del risultato del Paris Saint Germain e hanno capito che a questo punto ci vuole un miracolo. Davide da Soncino dice: ciao Claudio, ci credo, le vinciamo tutte fino alla fine. Ma guarda che ci credo anch'io che possiamo vincerle tutte, sperando ovviamente che quel punto basti. Penso di sì. Sentiamo qualche vocale da casa anche, dai.
Ciao Claudio, sono Antonella. Allora, ieri sera molto bene i tre punti, a tratti sembriamo quasi una squadra, mi è piaciuto tantissimo il tifo avversario, vabbè, spettacolare, nonostante perdessero 2-0 hanno continuato a incitare la squadra. Peccato per il pareggio tra PSG e Benfica, che ci complica nuovamente e ancora di più il nostro cammino in Champions. Bisogna vincere tutte a questo punto, bisogna vincerle tutte, va bene, molto bene. E poi vabbè, Rabiot sontuoso, non avrei mai detto di poter dire bravo Rabiot, veramente bravo. E Di Maria, vabbè, sapevamo tutti che Di Maria poteva fare queste cose. Lo facciamo riposare sabato, visto che è squalificato, e
esatto, così gli altri non si lamentano delle assenze. Grazie, un abbraccione anche a te. 26.000 spettatori ieri, di cui 4.000 erano israeliani, che hanno fatto veramente loro una bolgia per tutta la partita, tant'è che poi nell'analisi della prossima trasferta sia il nostro allenatore che i giocatori dicono: dobbiamo stare attenti in Israele perché lo stadio sicuramente li aiuterà. C'è anche dell'ottimismo tra di voi, tipo Walter da Belluno che dice: ciao Zuliani, nelle prossime partite, due partite, prevedo due sconfitte. La Juve non è assolutamente guarita, ieri male secondo me, ma infatti la Juve non è assolutamente guarita. Certo che se poi nel momento in cui non guariamo abbiamo un Rabiot così e un Di Maria così, è più facile vincere le partite. Sai, mentre non sei guarito male vinci, è già diverso da mentre non sei guarito perdiamo 1-0 a Monza. Cambia un po' sia umore che obiettivo momentaneo. Poi Ambro da Reggio dice: ieri sera se pareggiavamo grazie all'idea del cambio di mister Allegri con Dujan, secondo me dobbiamo volare bassi perché abbiamo giocato contro la Longobarda d'Europa. Beh, insomma, non esageriamo, poi pensatela come volete. No, ci mancherebbe, però non esagerare neanche te, perché la Longobarda d'Europa con il Benfica non ha demeritato, e col Paris Saint Germain al 71esimo era 1-1, quindi non mi sembra proprio la Longobarda d'Europa. E poi c'è ormai dimostrazione che appena vai a giocare in Europa non siamo poi noi sempre quelli più forti degli altri, anzi spesso e volentieri dobbiamo stare attenti, e quindi dobbiamo stare attenti anche con la cosiddetta Cenerentola del girone, che ha dimostrato, quando ha messo nel secondo tempo alcuni titolari che a causa di digiuno non avevano iniziato la partita, di avere invece dei giocatori tecnici, veloci e purtroppo molto pericolosi. Quindi siccome noi non stiamo benissimo e non siamo appunto guariti, dobbiamo stare attenti. Sul discorso cambi, oh ragazzi, io ho visto ieri, hanno fatto la stessa critica a mister Pioli del Milan, che ha tolto Leao e ha detto oh, c'è Milan-Juve sabato, c'è Milan-Juve anche per noi, quindi insomma sul 2-0, quarto d'ora dalla fine, si può anche togliere Dujan e mettere Ken, perché altrimenti non si può mai togliere, voglio dire, in casa con il Maccabi, se non lo togli, quando manca poco alla fine, vinci 2-0 in casa con il Maccabi, per fare un po' di turnover, preservargli qualche minuto in vista della trasferta di Milano contro il Milan, poi dopo, certo, chiaro, soffri, quindi perché hai fatto il cambio, quello è evidente, però insomma, ritengo fosse un pensiero che poteva venire a tutti noi in quel momento della partita. Poi Rosa da Simbario dice, ieri ho visto una buona Juve, un bel carattere, bisogna migliorare, certo, ma tra Bologna e Maccabi abbiamo fatto 6 gol, prendiamo il buono in questo momento, assolutamente, mentre quello che fa arrabbiare è il gol invece secondo me che abbiamo preso con il Bacchè, perché l'abbiamo preso veramente male, con una serie di errori da parte di tutti, anche dell'uscita scriteriata di Szczęsny a centrocampo. Ciao Claudio, cosa pensi dell'ennesima non prestazione di Ken? Questo abbiamo già risposto. Ma allora la parola di Allegri in società non vale niente, visto che gli avevano venduto Rabiot da Napoli. No, ma non estremizzate sempre del tutto, Antonio. Non è io sì, tu no, io sono contro di te. In questi mercati, e vale per tutte le società, quando c'è un'occasione, si prende. Se tu hai il Manchester United che ti vuol dare 20 milioni per Rabiot, è evidente che la società ci pensa seriamente e cerca di trovare un accordo. Non stiamo parlando di Cristiano Ronaldo o di Messi, no? Stiamo parlando di Rabiot, un ottimo centrocampista, che se però c'è una plusvalenza notevole, è giusto che tu pensi di andare a vendere. E questo non vuol dire che sei contro l'allenatore o la parola dell'allenatore. L'allenatore è, come sapete, un aziendalista, cioè sposa le decisioni aziendali, e quindi se l'azienda gliene vende uno, fa con l'altro, se gli vende l'altro, fa con uno. È molto semplice. Oh, ragazzi, Allegri non è Conte. Conte l'altro giorno, dopo che gli hanno speso 200 milioni di sterline sul mercato, ha detto, perché non ha vinto in Champions, lo sa che deve investire molto di più la società. Sono allenatori fatti in maniera diversa. Ognuno con il suo pregio, ognuno con il suo difetto. Antonio con tutti i pregi del mondo e col difetto che, a furia di volersi far comprare mezzo mondo, poi però dovrebbe dimostrare di vincere anche una competizione europea se ti fai spendere 300 milioni ogni anno invece che lamentarti poi se perdi. Poi di schemi ne abbiamo già parlato abbastanza, e allora a questo punto andrei ancora con un vocale prima del prossimo ospite.
Claudio, grande Claudio, innanzitutto Lorenzo a Colle Valdezza. È vero quello che dici, bisogna stare attenti, il Maccabi l'aveva più forte in panchina, però parliamoci chiaro, hanno avuto le occasioni quando noi abbiamo abbassato la tensione del gioco, certo. È tutto lì, secondo me è una Juve che mantiene la stessa tensione per tutta la partita, il Maccabi se lo mangia, parliamoci chiaro. Forza Juve comunque ragazzi, bisogna essere fiduciosi.
Dai, forza Juve,
se entriamo in forma è difficile.
Nessuno di noi disconosca il fatto che tra Juventus e Maccabi ci sono 10 gradini di differenza, però come hai detto giustamente adesso tu, appena tu in Europa cali un attimo, anche il Maccabi si rende pericoloso. Lo chiedo al collega e amico Francesco Rinaldi, da sempre in curva per noi. Ciao Francesco.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
Allora, come hai vissuto dalla curva sud, o meglio settore sud, o meglio tribuna sud, non so neanche più come definirlo, dello stadio, questi ultimi 15 minuti di leggero panico?
Abbiamo visto i fantasmi, diciamo che sì, è stato un calo di concentrazione dovuto probabilmente anche al fatto che si è andato in gestione, dai, adesso qua noi sottovalutiamo il fatto che si gioca ogni 3 giorni, sono tutte partite importanti, quindi probabilmente sul 2-0, il pieno controllo della partita, l'allenatore ha pensato di fare qualche cambio conservativo e magari è calata anche la concentrazione della squadra. Il gol che abbiamo preso è un chiarissimo calo di concentrazione con il portiere che è andato un po' a farfalle e ha spianato la strada al giocatore del Maccabi. Però per fortuna abbiamo avuto, rispetto alle altre volte, la forza di poterla chiudere, ecco, di tornare ancora di là e chiudere la partita. Altre volte non l'abbiamo avuta. Manca un po' di personalità a questa squadra. Questo è il problema.
Diciamo che il nostro portiere, quando magari compie uno sbaglio, poi non ha un VAR che lo salva. Insomma, in genere il gol agli altri lo danno. Quando siamo...
No, è stato anche bravo ieri. Ha fatto un paio di interventi. Penso a quello sul palo, anche un'uscita sul calcio d'angolo. È stato anche bravo, però ha avuto quel calo di concentrazione che ha messo un po' in apprensione tutti quanti. Quindi...
Senti Francesco, siccome so il posto che occupi tu, io voglio sapere quando hai visto nel primo tempo Di Maria con la palla al piede e praticamente senza vedere cosa succedeva dietro di lui, metterti Rabiot davanti alla porta, cosa hai provato?
Diciamo che lui non è partito benissimo, perché i primi palloni li ha anche un po' sbagliati, forse voleva strappare, forse era qualcosa da farsi perdonare, poi però è un giocatore che ha quei colpi. Io sorridevo, prima ascoltavo un vocale o un messaggio che ti hanno mandato dicendo senza Di Maria questa partita non l'avresti vinta. Beh, io però faccio un ragionamento contrario, con Di Maria saremmo a questo punto di classifica anche in Champions, perché non è che bisogna prendere la parte negativa, bisogna anche pensare al fatto che è un giocatore importante che a questa squadra è mancato e quindi voglio dire, con lui magari col Benfica potevi fare un'altra prestazione. Sì, è vero che è entrato, ma praticamente non era in condizione di giocare, hai dovuto forzare il suo rientro con lo Spezia, insomma, hai fatto delle forzature e adesso lui sta tornando e è un giocatore preso per fare la differenza, mi sembra. Quindi vuol dire ragionare dicendo ma se non c'era lui ieri non vincevi, mi sembra. No, senza Leao quante partite avrebbe vinto? Non so, possiamo prendere tante squadre e fare lo stesso esempio.
No, perché sai, poi il giochino è molto facile da fare, no? Poi da noi ovviamente si vive una situazione particolare, il non gioco, l'allenatore, le critiche che sono arrivate giustamente per la mancanza di risultati. Però io vedo spesso e volentieri che poi c'è Milan-Juve, dai, parliamoci chiaro, Francesco, c'è Milan-Juve sabato, no? E io ho già sentito dire ai nostri avversari tifosi, ci manca Calabria, ci manca Maignan, ci manca, poi alla fine gli mancano quei due lì, titolari, perché gli altri sono tutti titolari. E allora io allo stesso punto potrei dire, prima Ravanelli diceva, a me piacerebbe quando ritorneranno Pogba e Chiesa un 4-2-4 con Di Maria, no? E Chiesa sugli esterni, Vlahovic e Milik di punta e Pogba e Rabiot a centrocampo. Ma allora è un'altra squadra. Ma se io fino a questo momento non l'ho mai avuta.
Sì, perché poi passa col fatto che non siamo. Infatti ha sorpreso quando Allegri ha parlato di infortuni, perché non era una cosa che lui ha mai fatto. Siamo andati a giocare partite importanti senza tanti giocatori e abbiamo sempre fatto le nostre belle figure, per cui non deve diventare un alibi, insomma non ci sono, facciamo con quello che abbiamo, era la frase che diceva sempre Allegri, no? Facciamo con quello che abbiamo. Il giochino dall'altra parte, che l'hanno già fatto anche l'ultima volta che abbiamo vinto a San Siro un paio d'anni fa, quando 3-1, abbiamo dovuto far giocare Calabria a centrocampo, perché? Perché così ti metti nell'ordine di idee che non hai niente da perdere. A me pare che abbiano molto più da perdere loro in questo momento, però evidentemente poi, vediamo, insomma è una partita da tripla e sarebbe molto importante fare il risultato pieno a Milano, molto importante, daresti un bel segnale, sarebbe quella vittoria contro una grande che è un anno e mezzo che stiamo aspettando, quindi
è vero, sarebbe... è un po' troppo tempo per noi. Ha parlato Miretti in un'intervista giovanile su DAZN, dice Miretti, indipendentemente dal periodo noi giocatori dobbiamo fare il massimo per vincere, è una questione di responsabilità e attaccamento alla maglia. Sappiamo che gli infortunati ci potrebbero dare una mano, però quelli che vanno in campo hanno una responsabilità a prescindere dagli assenti. Siamo la Juve e dobbiamo vincere. Sono gobbo da cima a fondo e lo sono sempre stato. Abbiamo bisogno di più gobbi, secondo te?
Eh? vabbè, non è che non sono poi tantissimi la nostra storia quelli che hanno fatto il percorso dalle giovanili, quindi quei pochi che ci sono vanno preservati, quindi è un giocatore che è stato importante in queste giornate, che non sono mancati gli altri e che potrà tornare a essere importante. Sottolineo la prova di Rabiot di ieri, anche se poi insomma, io vedevo questi israeliani, no? Praticamente erano tutti piccoletti, a parte la coppia dei due centrali e cioè la punta, questo Pierrot, questo nome un po' esotico, che erano quelli un po' più alti della media, gli altri erano veramente piccolini. Rabiot sembrava stessi giocando con dei ragazzini, sì. Se non spicca neanche oggi...
Diciamo che lo vogliamo vedere alla riprova, magari.
Esatto. Andiamoci piano. Insomma, ieri ha giocato bene, ha fatto doppietta, però è anche vero che fisicamente, tant'è vero che poi perché mi piace andare allo stadio? Perché queste sono cose che poi tu dalla televisione non vedi, no? E sui calci d'angolo che battevano loro, noi lasciavamo due giocatori avanzati sulla metà campo, che erano Di Maria e Kostic, cosa che di solito non facciamo mai. Perché? Perché probabilmente. Sì. Allegri avrà studiato questa squadra che fisicamente, insomma, potevi anche permetterti di lasciarne due a puntare il contropiede, e così abbiamo fatto. Non è una cosa che fa sempre la Juve, quindi va anche, insomma, parametrato. Poi mancavano diversi giocatori da loro, quindi bisogna vedere quando li rientreranno. Tra una settimana sarà un'altra battaglia, quindi prima, perché poi si critica l'allenatore che fa i cambi, però ripeto, sabato c'è il Milan, poi c'è un'altra partita da vincere. Poi, insomma, poi c'è il derby, e le partite sono tante, i giorni di riposo sono pochi, un po' di gestione, se Vlahovic non approfitti di queste situazioni per farlo riposare,
non lo toglie mai. Senti Francesco, ieri a proposito di clima incandescente che troveremo in Israele, dei 26.000 paganti, 4.000 erano israeliani, e io dalla mia postazione li ho sentiti per tutta la partita, e come se li ho sentiti.
Anche noi li abbiamo sentiti dalla curva.
Quindi, insomma, noi da questa situazione mi sembra che difficilmente ne usciamo. E te la leggo anche, giusto per capirci, perché in tanti stanno scrivendo oggi, e poi si esagera sempre, per forza 90 euro la curva, non costava 90 euro la curva, no. Ieri, no, diciamolo.
Io do la mia spiegazione, avevo già spiegato in un'altra trasmissione che il pubblico della Champions non è il pubblico del campionato, che in Champions tanti abbonati per motivi lavorativi, perché insomma tanti vengono da fuori, cioè a differenza delle altre squadre, la Juve ha tantissimi tifosi che vengono da fuori, quindi uno che viene da fuori deve prendere la mezza giornata di lavoro e poi magari la mezza giornata il giorno dopo, e non è una cosa facile, magari lo fai per il Paris Saint Germain e non lo fai per il Maccabi, quindi quei posti lì della curva vengono occupati dalla gente che normalmente va in tribuna e quindi vive la partita in una maniera diversa, perché poi alla fine ci si prova anche a fare un tifo, ma alzi la testa e vedi che tanti non ti seguono, perché vedono la partita in una maniera differente. Poi non sto a criticare,
è un altro spirito, sono situazioni diverse, è uno spirito giustamente diverso. Senti Francesco, visto che c'è Milan Juve e molti dei nostri tifosi anche giustamente si lamentano del caro prezzi, però comunque caro per caro allo stadium, dovunque tu ti metta, la partita la vedi comunque, il campo lo vedi e capisci i giocatori. Mi dici quanto costa andare a vedere Milan-Juventus al Terzo Anello, dove non si capisce niente, per noi sabato?
59 euro.
Per non vedere la partita.
Per non vedere la partita, infatti è una scelta che è mia, io mi rifiuto, sebbene sia una trasferta comoda, perché io sono di Milano, quindi per me sarebbe comodissimo, ma... Cioè, non esiste spendere 59 euro per andare al Terzo Anello, cioè, non è proprio una cosa logica. Poi un conto al massimo potrei farlo se i soldi vanno alla mia squadra, ma se vanno pure all'avversario è una cosa fuori dal mondo, e bisognerebbe un pochino riflettere, perché poi sempre tornando al discorso dei prezzi, succede, la Juve ha cambiato la politica in questi anni, prima magari l'uomo pagava l'intero, la donna, sì, l'under 16 pagava la metà, e quindi un padre di famiglia che vuole portare la moglie o il figlio allo stadio in tribuna spendeva 150 euro, 100 lui e 50 il bambino. Oggi paga 100 euro lui e 90 il bambino, quindi prende 190, a quel punto dice vado in curva, almeno dico, cioè, comincia a fare quel tipo di ragionamento lì, andando in curva lui non vanno in curva quelli che normalmente vengono, e quindi cosa succede? Succede che la tribuna è vuota e la curva si riempie di gente che va dalle tribune, quindi il motivo, questa è una spiegazione che mi sono dato io del perché è così, ma era così anche quando c'era la Bolgia, c'erano certe partite di Champions in cui il pubblico non era lo stesso pubblico del campionato, il tifo non era lo stesso tipo del campionato.
Assolutamente, questa è una spiegazione, una risposta a chi appunto mi chiedeva, per non fare polemica, puoi chiedere al tuo ospite come mai appunto mentre con il Bologna c'era un bel tifo, ieri invece siamo tornati ancora un po' al teatro.
È diverso il pubblico della Champions, quello è sempre stato, è diverso, è proprio il pubblico è diverso, quindi la situazione sarà sempre così, insomma, in curva quando c'è la Champions, a meno che non sono le grandi partite, allora a quel punto... Va bene, tutti ci vogliono essere, allora anche qui magari all'abbonamento in curva normalmente viene anche a vedere la partita di Champions importante.
Francesco, grazie come sempre nei post partita.
Grazie
Francesco
a te e un saluto a tutti.
Ciao Franci. Buona giornata a Francesco e a tutti voi. Andiamo verso la chiusura con la vostra partecipazione, come sempre massiccia, vi ringrazio. Qui c'è Severino che è rimasto abbagliato dall'intervento prima Ravanegliano, che auspicherebbe un bel 4-2-4, che, oh, attenzione, veramente piace molto anche a me, però lì fisicamente bisogna essere al top, bisogna andare a mille, perché sennò è seriamente un bel problema. Poi ancora dal punto di vista del girone, Claudio da Squinzano dice: non capisco il pareggio del Benfica col Paris Saint Germain, è uguale anche se avesse perso. Se noi vinciamo in Israele e il Benfica perdeva entrambe le gare col Paris Saint Germain, arrivavamo a pari punti nello scontro diretto, ma saremmo obbligati ugualmente a vincere, perché negli scontri diretti saremo con il pari in svantaggio negli... Claudio, sai cosa facciamo? Diciamole tutte che facciamo prima. Iv, vocale da casa.
Ciao Claudio, Alberto D'Alba. Io fondamentalmente sono soddisfatto per la prestazione di ieri. L'unica preoccupazione che ho è questo un po' sciogliersi nel momento in cui la squadra ha una difficoltà, come prendere un gol idiota come abbiamo preso ieri sera. Se aggiustano quello, secondo me ci mettiamo su una carreggiata e prendiamo un passo diverso. Ciao!
Quello sicuramente è la cosa non ultima, ma una delle tante cose che bisogna assolutamente migliorare, perché quando vinci 2-0 sei in casa in una partita del genere e puoi tranquillamente finirla in gestione, come ci aveva abituato la prima Juve di Allegri, che chiudeva in gestione, fine della partita, niente più emozioni, però si porta a casa una vittoria tranquilla. Invece non possiamo trovarci nella situazione in cui andiamo a rischiare, perché dopo il 2-1 abbiamo rischiato il 2-2, parliamoci chiaro, loro potevano fare il gol del 2-2. Buona giornata a te Claudio e a tutta la redazione di Radio Bianconera. Da adesso in poi la parola d'ordine deve essere una e una sola: ottimismo. Dobbiamo crederci alla qualificazione e poi basta con questi fischi a Ken. Il nostro giocatore dovrà essere sostenuto finché farà parte dei nostri. Fino alla fine Forza Juve, Max da Pesaro. Sì, però si deve aiutare anche un po' da solo a sto punto Ken, Max? Perché di anni ne sono passati, di esperienza ne ha fatte, di occasioni ne ha avute e deve assolutamente incidere di più. Un altro vocale da casa, dai Yves.
Ciao Claudio, sono Gianfranco da Barcellona. Io credo che i problemi ancora non sono risolti. Secondo me la situazione attuale della Juve è come il paziente che esce dalla terapia intensiva e adesso entra in riabilitazione, rianimazione. Siamo sulla strada giusta secondo me, però i cali di tensione di ieri come quello di ieri sono un campanello d'allarme. La cosa buona è che rispetto all'inizio stagione questa partita si è vinta, mentre magari due settimane fa l'avremmo pareggiato o perso. Quindi un saluto a tutti e fino alla fine.
Grazie, fino alla fine anche a te, assolutamente è vero. Probabilmente in un altro momento della stagione l'avremmo non sicuramente vinta questa partita, e quindi questi sono due piccoli segnali, Juve Bologna e Juve Maccabi, contro due avversari assolutamente alla nostra portata, però sono due piccoli segnali. Noi dobbiamo andare avanti passo dopo passo e rifarci nostri da piccoli segnali. Un altro vocale da casa.
Ma sì, buongiorno, buongiorno Radio Bianconera. Ma prendiamoci sto anche quest'altro brodino, perché tanto, ma io sono contento che abbiamo vinto, per carità, abbiamo vinto con il Maccabi. Oh, wow. Anche se loro hanno avuto, quando sono entrati i titolari, perché erano in panchina, ricordatelo sempre che i migliori erano in panchina perché loro stavano rispettando il Ramadan. Quando ci sarà il ritorno e schiererà tutti i titolari il Maccabi, non ce la porteremo da casa. Io non sono affatto, anche se abbiamo vinto sono contento ieri sera, però non sono fiducioso. Secondo me usciamo da questa Champions,
dai, poi magari usciamo da questa Champions, però insomma, se non sei neanche fiducioso di poter andare a vincere in trasferta contro il Maccabi, anche quando schiererà i suoi titolari, dai, un leggero ottimismo in più, poco poco, ti chiedo uno sforzo piccolo piccolo piccolo, leggerissimo. Bello il gol tra l'altro in chiusura, devo dirvi, poi ci ritroviamo insieme ad Antonio Paolino dopo la pausa, ma bello il gol annullato a Vlahovic per piccolo fuorigioco semiautomatico che però ha avuto bisogno del VAR e all'inizio non l'ha visto nessuno, anzi le immagini che abbiamo avuto nello stadio partiva in posizione regolare. Curiosa questa cosa, piccolo dettaglio, vedo che capita in continuazione sempre soltanto a noi, però sai com'è, si vede che avremo questo alone di clamorosa sfortuna dal punto di vista degli episodi. Chiudo con Enrico da Prato che dice: non esaltiamoci per prestazioni di qualche giocatore, è l'aria secca del deserto catariota che li fa volare come aquiloni, e quando questa arietta non ci sarà più, sperem di no, come si dice a casa mia. Ragazzi, grazie per il momento, grazie anche a Yves. Pausa, ci ritroviamo insieme a Tony Parini.
Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in gol su Radio Bianconera.